fantasy. Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci qua con Palla in tribuna. Buon pomeriggio a tutti, tutte le persone che sono in ascolto per la penultima puntata della settimana. Ci avviciniamo alla partita contro il Napoli. È veramente una giornata così che debba decidere così tante situazioni, davvero non si vedeva da diversi anni, dopo una serata, quella di ieri, che ha già regalato per certi versi una sorpresa, ma di fatto ha vinto la squadra che è più avanti in classifica, ha vinto il Bologna, ha vinto la Coppa Italia, un evento storico, insomma, anche per il calcio emiliano-romagnolo, perché la Coppa Italia torna in regione, e ovviamente poi c'è tutto il discorso che è legato al Milan. Ma oggi noi parliamo soprattutto di Parma, di Parma-Napoli. Lo facciamo con i nostri ospiti. Più tardi avremo Luca Romenghi, Guido Schittone, ci collegheremo con Napoli, sentiremo anche Giuseppe Milano. Insomma, abbiamo davvero tanti spunti da sollevare, notizie del giorno, così spulciando qua e là. Allora, abbiamo già detto, insomma, della Coppa che viene vinta dal Bologna, e poi ci sono altre notizie più confuse per quanto riguarda l'ultima giornata. Secondo me, provare a capire quando il Parma giocherà l'ultima giornata contro l'Atalanta è difficilissimo, e soprattutto dipende dai risultati di questa, perché c'è in ballo il discorso che c'è la possibilità che ci sia uno spareggio più avanti tra Napoli e Inter. Questo presupporrebbe, insomma, anche un risultato positivo per il Parma, però insomma tutto da capire, e essendo le partite tutte incrociate tra di loro c'è la possibilità che alcune vengano anticipate, alcune no, e quindi è tutto molto molto incerto. Allora, noi facciamo il punto in casa Parma, ma non solo, verso la partita contro il Napoli, con il servizio di Alberto Rugolotto.
Già sold out il settore ospiti, caccia gli ultimi biglietti nelle altre aree del Tardini, si va verso il tutto esaurito per la partita di domenica sera, come confermato nelle ultime ore anche dal questore di Parma Maurizio Di Domenico, che a Radio CRC ha spiegato di aver adottato un sistema articolato di sicurezza con anche controlli capillari per evitare che arrivino in zona stadio persone sprovviste di biglietto. 3.500 tifosi del Napoli, dunque, nel settore a loro dedicato, obbligo di residenza a Parma e provincia per i tagliandi nel resto del Tardini, e non poche polemiche proprio negli ambienti dei supporter partenopei, con lunghe code alle rivendite campane e in alcuni casi il dito puntato sulle restrizioni decise dall'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive. Una domenica sera intensa, dunque, in città e in campo i crociati di Chivu e prima ancora di Pecchia sarebbero ottavi nella classifica contro le prime 10 del campionato, come evidenzia oggi la Gazzetta di Parma. Ma ogni gara fa storia a sé, contesti e momenti sono diversi, e la formazione di Antonio Conte arriva in Emilia senza più bonus da giocarsi nella lotta a scudetto, dopo il clamoroso pareggio subito in casa da un Genoa già salvo. Gli azzurri avranno il recuperato Neres in panchina, Chivu attende invece di capire se Bernabé potrà essere tra i convocati. Il suo Parma sarà votato alle ripartenze, gioco inevitabilmente in mano al Napoli, e il dubbio se giocarsi la carta Dennis Mann dall'inizio o a gara in corso.
Palla in tribuna.
Allora, eccoci qui, un servizio prima di andare al nostro primo ospite. Matteo da Roma ci manda questo messaggio: ciao a tutti, ci danno già sconfitte, qualcuno ci vede già in Serie B. È vero che non siamo in gran forma, ma anche i partenopei nelle ultime partite non mi sembra che godano di un'ottima salute, e sono sicuro che non verranno nella nostra casa a fare una scampagnata. Sono loro che devono aver paura, non sono invincibili e possiamo fargli male. Ci dobbiamo credere, dai, che lunedì si parlerà di fatta al Parma per il Napoli. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. Altro messaggio: Vito, dobbiamo volergli bene ancora di più al nostro Parma, senza se senza ma, almeno per le ultime due, poi si dirà di tutto e di più. Forza e coraggio, scrive Vito. Allora, buon pomeriggio a Luca Romenghi.
Ciao Marco, buongiorno a tutti.
Allora Luca, abbiamo visto, insomma, siamo arrivati fin qui, il Parma non è ancora salvo, da Parma passa una partita che vale tutto, vale per lo scudetto, vale per la salvezza, e come ci arriva secondo te il Parma a questa partita?
Beh, la risposta è di questa settimana, nel senso che prima dell'Empoli ci arrivava bene, adesso dopo Empoli ci arriva un po' meno bene. soprattutto per una questione mentale, ma anche direi fisica, perché ero a Empoli, tra l'altro ho visto la partita con i miei occhi, ho visto una partita intanto approcciata malissimo dal punto di vista proprio mentale. E poi anche dal punto di vista fisico, a parte qualche giocatore che sta bene, Pellegrino sta bene, Aino sta bene, altri mi sono sembrati un po' in calo. Quindi la partita è fondamentale, anche se non sono poi così certo che la salvezza sia ancora da conquistare. Matematicamente sì, però non so poi se forse siamo già salvi magari.
Tu sei del partito che dice tanto ti devono superare due squadre, e vista la frequenza con cui hanno vinto partite fino adesso, che due squadre facciano i punti necessari a superarti non è così probabile.
Esattamente, non è poi così probabile, può succedere, a quel punto forse con un punto sei salvo. Il recente passato ha dimostrato che partite come quelle con Napoli ci sono più congeniali che quelle con avversari di alto profilo, vedi Empoli però contro una squadra debole che non vinceva da 4 mesi, si è andati con una sufficienza presuntuosa, mi viene da dire, che non va bene per chi si deve comunque ancora salvare.
E posso dire anche, Luca, io ho avuto questa impressione che l'Empoli alla fine abbia giocato 20 minuti nel primo tempo, sì, e abbia giocato gli ultimi 10, ma per una grandissima parte di gara con un uomo in più si è messo dietro e proprio non ha cercato di fare praticamente nulla. Forse anche, insomma, una squadra modesta, per carità, ma mi è sembrata proprio una squadra a sua volta non irresistibile, ecco, neanche sì, animata da uno spirito clamorosamente battagliero.
No, hanno trovato questo gol che con la squadra già più o meno retrocessa, che gli ha galvanizzati per gli ultimi 5 minuti, ma per il resto la partita, anche secondo tempo, non nemmeno siamo stati nel male, comunque superiori all'Empoli. Secondo tempo, già l'episodio del gol dimostra che c'era poca attenzione, poca applicazione.
Luca, c'è un dato, anzi ti butto lì due dati e tu, da abile tecnico, mi aiuti a leggerli. Allora, il Parma, lo guardavo inizio settimana, ha perso nell'ultimo quarto d'ora la vittoria di Roma, ha perso contro il Como e ha perso contro l'Empoli. È una questione fisica anche questa situazione, come citavi inizialmente, o c'è qualcos'altro?
Secondo me qualcosa di fisico c'è, cioè non ho visto dei giocatori in gran spolvero, specialmente quelli che hanno tirato la carretta, mi riferisco a giocatori che giocano sempre da tanto tempo, poi ci mettiamo di mezzo anche, non so come definirlo per essere non meschino, però l'atteggiamento, diciamo, fuori di testa di Valenti completamente, rispetto a che è una cosa che purtroppo ha nel repertorio, e quindi aggiungi questo episodio a uno smalto non particolarmente brillante, dopo può succedere di perdere contro una squadra con cui non puoi perdere mediamente.
E invece l'altra cosa, ho guardato, tolta la partita col Torino, da quando c'è Chivu, ma secondo me andava bene anche nelle partite precedenti, in tutte le ultime, diciamo, 10 partite così in cui Parma ha fatto più possesso degli altri per lo sviluppo della partita, per il copione che si crea se una va in vantaggio più o meno, non ha mai vinto, anzi ha fatto solo un punto col Toro, le altre le ha perse tutte quando ha fatto più possesso degli altri.
Se analizziamo la formazione di Empoli, per restare all'ultima, avevamo in campo 3 difensori, neanche particolarmente bravi in fase di costruzione, 2 esterni di centrocampo di caratteristiche molto più difensive che offensive, 2 giocatori di centrocampo con caratteristiche anche in quel caso più difensive che offensive, Ondrejka e 2 punte centrali o comunque presunte tali, una sicuramente Lata che si muove. Quindi su 10 giocatori in movimento, 7 giocatori erano giocatori che la qualità, di cui la qualità non è altissima.
E quindi se tieni la palla va a finire male.
È fisiologico, direi. Poi magari, come è capitato, puoi sbloccarla su un calcio piazzato, puoi decidere. Però se devi fare una partita difensiva di ripartenza, magari con anche altri interpreti, Se no, diventa difficile.
E chi la tiene la palla col Napoli? Perché Conte, insomma, è uno che se può, il pallino lo lascia agli altri, prova a fargli gol anche lui.
Sì, però il Napoli deve vincere, eh? Mm. Quindi
può giocare a favore del Parma, tutto. Sta cosa.
Questo sì, questo sì, perché comunque il Napoli non ha, che per la dimensione di classifica, è primo, che ha, non ha poi quella qualità, ha dei giocatori fisici, e l'attenzione più alta va riservata a McTominay, perché è un giocatore che fa gol, che di inserimento, sì, che può dare molti problemi, soprattutto di fisicità, no? Se la partita viene gestita, io fossi in Chivu qualcosa cambierei a livello di 11.
Cosa cambieresti?
Cambierei i giocatori che hanno tirato la carretta fino adesso, che non stanno in piedi, più o meno.
Tipo Somma,
vedi Somma, ad esempio. Vedi Somma.
Quindi metteresti Hernani per Somma a centrocampo?
Sì, e probabilmente giocherei con due giocatori un po' più incursori e non con due punte centrali, o comunque con Bonnie. Non giocherei con Bonnie e Pellegrino.
Faresti giocare Manda all'inizio?
No. Farei giocare magari un giocatore di caratteristiche simili, ma non Manda. Manda evidentemente, forse per l'ultimo quarto d'ora, se interviene questa giusta, ma non so, vediamo.
Allora ti leggo un po' di messaggi. Il Napoli farà sfracelli domenica a Rieti, Parma 32 punti è già salvo. Altro messaggio: ieri sera ho visto una brutta partita di calci più che di calcio, ma il Parma deve copiare l'atteggiamento del Bologna se vuole salvare la pelle con il Napoli. Non si può e non si deve perdere, altrimenti la vedo brutta, ci scrivono. L'unica cosa che non deve succedere domenica è la vittoria del Venezia, altrimenti con un punto in due partite sarà dura, potrebbero essere spareggio col Cagliari o retrocessione. Vedremo. Questo è Roberto. Invece Filippo: Rominghi è troppo ottimista e Lecce col Toro vince sicuramente, e se la Lazio perde con l'Inter è sullo stesso piano dell'Atalanta, cioè fuori dai giochi Champions. Se la Juve batte l'Udinese pure, l'Empoli può far 6 punti, purtroppo. Filippo, ma hai fatto un sacco di calcoli. Filippo, qua invece per Lecce, Venezia all'ultimo perderanno con Lazio e Juve, retrocederanno entrambe, scrive Marco. È bello perché tutti scrivono cose diverse, ecco, per quanto riguarda.
No, è così, è una caccia. Poi abbiamo scoperto però quest'anno che tutto vale tutto il contrario di tutto, quindi Le opzioni che sono state paventate sono anche possibili, ma io rimango delle mie idee, credo che se non siamo salvi ci siamo molto vicini.
Anche io. Allora, questo è il nostro amico Luca. Allora, l'AIA stamattina gli ha inviato la designazione arbitrale di domenica, toccherà la partita Parma-Napoli al signor Daniele Doveri di Roma. Questa è la designazione arbitrale.
Oggi sulla che è un arbitro di affidabilità.
Sì. Inter-Lazio ce l'ha Chiffi, lo sentivo prima perché ero in collegamento con una radio di Napoli. Loro ci hanno pensato, insomma, è un argomento ovviamente che viene tenuto sott'occhio alla grandissima, insomma, in Italia. Poi quando è così, immaginiamo, poi domani sentiremo Conte, chissà che terreno preparerà per la partita, perché ce l'ha sempre una scusetta per creare un po' di tensione. Cosa ne pensi?
Beh, sì, è nel bagaglio e nelle corde di Conte. No, insomma, noi facciamo la nostra partita magari con un po' più di freschezza e di coraggio rispetto a quello mostrato a Empoli, e poi non penso che Napoli ci avrà una vita facile. Facciamo la partita che abbiamo fatto con la Juve o con l'Inter, secondo me il Napoli, per lo stato di forma in cui è adesso, potrebbe anche non vincere al Tardini, anzi.
Ma mi sbaglio, o nel caso invece portasse a casa lo scudetto, È un anno in cui in Italia vince lo scudetto una squadra che poi per il gioco espresso o per la forza, per la rosa che ha, sarebbe da prime tre, ma non da prime due neanche. Cioè, secondo me Inter e Atalanta per i frangenti di gioco espressi, ma anche per la squadra, sono più forti del Napoli.
Io non credo che il Napoli vinca lo scudetto, ma magari mi sbaglio. Detto questo, se dovesse accadere, hai completamente a ragione. Infatti mi sembra che Conte abbia fatto una battuta, non so quanto gradita ai propri giocatori, in settimana, dicendo che speriamo che non vinca il migliore. Non so, poi lui vive di queste piccole cose motivazionali, che magari certe volte sono anche contro il proprio ambiente.
I suoi stessi giocatori. Allora, qua ci scrive Andrea 68, oggi sulla Gazzetta dello Sport, Schianchi dice che il Parma è in condizioni fisiche e mentali discrete e che il miglior giocatore attuale sia Keita. Per Andrea 68, insomma, non è d'accordo sulle partite che abbia visto il nostro collega nelle ultime due partite. E, io una cosa sono d'accordo, uno di quelli che non ha giocato... È stata una partita brillante Empoli, però uno di quelli che sta tenendo meglio è Keita comunque, se non ci fosse...
Sì. Sicuramente sì, Keita è un giocatore che sta abbastanza bene, nelle ultime due partite non le ha fatte benissimo, ma in generale era un momento di forma buono. Però insomma adesso è il momento delle scelte, vedremo anche chi giocherà dietro, perché poi l'argomento è anche quello.
Chi faresti giocare? Balog? C'è qualcuno che deve giocare a piede invertito e non è il massimo, eh?
Anche perché Chiu ha sempre fatto giocare Valenti proprio per quello, quindi vedremo, forse magari farà giocare Del Prato a sinistra e Balog centrodestra, non so, oppure Valeroni centrodestra.
Ma è obbligatorio giocare a 3-5 dietro, che il Napoli gioca a una punta, Luca?
Io sono d'accordo, infatti mi aspetterei da Chiu una e sarebbe da allenatore bravo, quale credo possa essere, di leggere le situazioni anche in base all'avversario e anche poi il giocatore, la caratteristica del giocatore. Io piuttosto metterei un centrocampista in più proprio per seguire magari gli inserimenti e giocherei a 4 dietro.
Sì, ne avevamo parlato, guarda, in settimana, credo già diretta live, perché è un tema sicuramente. Luca, io ti ringrazio tanto per la disponibilità, come sempre.
Grazie a tutti e buona partita, buon tutto.
Ciao Luca, ciao, grazie Luca Romenghi. Allora qui ci scrivono: ma Minotti, che voi sappiate, ci toccherà ancora nelle prossime due, e il sottinteso insomma è quello che andiamo la settimana scorsa, quello che dicevamo. Anche l'Empoli doveva vincere, ci abbiamo comunque lasciato le penne. Io non sono così sicuro che il Napoli butti via uno scudetto in questa maniera, anche se dobbiamo giocare alla grande, ci scrivono. Questo non è firmato, forse era firmato prima, comunque questo è un altro messaggio che è arrivato. C'è una domanda per Luca. Io sono specializzato nel vedere tardi questi mesi. Va bene se la faccio a Guido Schittone, sì, dai. Dato che andremo in B, la squadra competitiva ce l'abbiamo già, siete d'accordo? Sandro da Poviglio, qua proprio siamo al pessimismo più spudorato, ecco. Però insomma ci sta anche qualcuno a vedere così, avendo dietro PSG, Bayern e Barcellona, ovvio che faranno 6 punti tutte, poi tante faccine che ridono, siamo già salvi e con il Napoli non perdiamo, scrive il Cagno, che invece del partito degli ottimisti. Pellegrino, Valeri, Keita, per il resto senza Bernabé siamo allo sbando, speriamo a B, scrive Pippo. Questi insomma sono divisa la tifoseria sullo stato di forma del Parma. Allora io provo a chiedere un po' come stanno le cose, anche perché secondo me, non so se c'è Guido. Ciao Guido Schittone.
Ciao, buongiorno.
Ma senti Guido, tu sei a Bologna?
Sì, sono a Bologna.
Ma hai dormito stanotte? C'è stato molto caos?
Sì, no, beh, direi abbastanza tranquillo, insomma, è una città tranquilla, un po' come Parma, un po' tutto... Molto educata è stata la festa, comunque è la conclusione di un percorso, è l'inizio di un percorso che dimostra che quando si può programmare in santa pace e ci sono dei dirigenti competenti, i risultati prima o poi arrivano, che è la cosa che speriamo che accada con Cherubini e con il Parma.
Sono 2 anni che a Bologna i tifosi di Bologna si divertono,
Sì, si divertono perché Sartori è andato a pescare dei giocatori interessanti, ma c'è stato anche tutto il lavoro precedente. È stato un avvicinamento step by step, passettino per passettino, passando anche da momenti di crisi. Ricordiamoci le contestazioni all'epoca di Donadoni, avevano contestato Di Vaio, poi invece una certa solidità. Al di là della solidità finanziaria, perché sappiamo che è uno dei maggiori imprenditori canadesi, al di là di quello c'è stata un'ottima gestione finanziaria e soprattutto con l'arrivo di Sartori si è andati a pescare dei giocatori più che interessanti, poco conosciuti alcuni e altri tipo Freuler, che sono fondamentali per far funzionare la squadra.
A volte gli uomini di esperienza poi fa bene anche ai giovani, cosa ne pensi?
Sì, cioè, è un po' quello che manca al Parma e che è mancato in questa stagione.
E chiudo poi il capitolo Bologna. Secondo me uno dei pregi anche è che si arrivava da una stagione incredibile, si è partiti male, subito direi italiano non vale Thiago Motta, partito male anche sì, come punti sì, perché Bologna all'inizio ha fatto davvero maluccio, ma poi c'è stata la pazienza, la tranquillità per lavorare e finire alla grande, ecco, anche quello fa la sì, differenza.
Beh, italiano ha dimostrato sicuramente di essere un ottimo tecnico, illuminato, e i ragazzi hanno dimostrato di poterlo seguire bene. La piazza, come sempre, aveva storto il naso e poi hanno capito invece che stava lavorando. Ha rivitalizzato degli uomini oppure ha esaltato degli uomini, perché Andoje era un giocatore di estrema classe ma che non faceva mai un gol neanche a pagarlo. Odgaard, che è stato fondamentale in questa stagione, ricordiamoci che è uno scarto dell'Inter, che giocava nell'Inter primavera ed è diventato un trequartista da ala che era in origine, quindi ha trasformato dei giocatori, e consideriamo che quelli che venivano considerati i giocatori migliori del Bologna, ad eccezione di Ferguson che era rotto, Buongiorno e Zirkzee, sono stati venduti, e Buongiorno ha avuto una stagione infelice al Napoli per problemi fisici, Zirkzee non l'ha mai vista in Inghilterra, quindi va bene così, dai.
Allora Guido, andiamo sul Parma, qui ecco, la tifoseria è divisa in due, allora c'è chi scrive facciamo bene col Napoli ma comunque siamo già salvi, e c'è chi ci scrive dato che andremo in B la squadra competitiva ce l'abbiamo già per l'anno prossimo, siete d'accordo? Cioè è davvero divisa in due la tifoseria, anche poi immagino sosterrà la squadra così, però l'umore è molto contrastante, tu come la vedi?
Ma io la vedo molto critica la situazione, anch'io faccio parte del partito, no, io sono realista perché oggettivamente la vittoria del Venezia ha complicato le cose, anche se nell'ultima giornata non credo che potranno andare a vincere, mi sembra con la Juve.
Con la Juve, sì.
Ecco, però ragazzi, l'Empoli ha un calendario molto facile, è questo. E il Lecce, insomma, ce la giochiamo secondo me noi e il Lecce, la Serie B. Dobbiamo essere, perché secondo me l'Empoli si salva.
Ah, okay.
Ho questa impressione, no, ma vedendo il calendario, cioè sì, l'Empoli incontra delle squadre che non hanno molto da chiedere, quindi è una squadra abituata, è una squadra che adesso ha ritrovato la solidità difensiva, non so se fai caso, noi l'abbiamo presa proprio male perché è rientrato sì, quello che è l'uomo migliore, che è Ismaili.
Sì.
Ecco, Ismaili è rientrato, Fazzini ha ritrovato la continuità e purtroppo è andata come è andata. Comunque sono tutti discorsi che non valgono niente. Quello che vale, secondo me, sarà domenica il campo, e sarà una partita molto difficile, perché oggettivamente parlo non da tifoso ma da persona pragmatica, quindi lascio stare il tifo perché è logico che il tifo è al 150% per il Parma, però da persona pragmatica dubito che il Napoli possa perdere dei punti per due partite di seguito. Oggettivamente, ecco, secondo me ce la giocheremo più con l'Atalanta che con il Napoli, però spero che non sia così, sia chiaro, ma guardando l'oggettività è così, noi ci siamo complicati le cose col Como,
sì. Sì,
perché con l'Empoli potevo anche prevedere una, perché sono disperati, perché non vincevano da tanto, sì, ma col Como è stato inaccettabile.
Sì. E forse nonostante ci sia questo discorso dei gol presi nell'ultimo quarto d'ora, il grande peccato sono i gol sbagliati poi contro il Como.
Non guarda, io a Chivu ad esempio non imputo assolutamente niente, sono i gol sbagliati, e c'è una condizione secondo me atletica della squadra che è molto molto giù, abbiamo perso i nostri uomini migliori, e siamo stanchi secondo me, cioè li vedo un pelino stanchi, cioè le gambe non seguono quello che vorrebbe fare il cervello.
Quale sarà secondo te il tranello di Conte, no? Io mi aspetto che dica qualcosina in conferenza, ma in campo secondo te? Io mi aspetto che Conte venga a Parma, provi a far gol subito per poi giocare una partita difensiva sapendo che il Parma fa fatica se tiene il pallone, oppure che rimanga lì se non riesce a sfondare subito con una gara attendista, provare a infilare lui a sua volta il Parma.
Bisogna vedere Neres se rientra davvero oppure no, perché a me spaventa veramente tantissimo Neres, spaventerà Sbadori che è l'uomo del momento.
Piede caldo,
io credo che che Conte, tra altre cose, conosce Chivu, anche se Chivu era allenatore quando è arrivato Conte e poi se n'è andato, possa anche mettersi a specchio nostro e poi approfittare anche della maggior qualità di molti dei suoi elementi. Insomma, McTominay è stato il miglior centrocampista in Italia, Anguissa è fortissimo. Bisogna vedere la difesa, ecco, perché sì. Oliveira non è sicuramente un uomo, un grande marcatore. E, ecco, noi dovremmo cercare di confonderli soprattutto sì. a livello difensivo, quindi dovremmo avere fare tanto movimento nella loro area sperando che qualcuno la metta dentro. Potrebbe anche essere utile uno come Djuric.
Anche dal profilo del temperamento, perché è una gara che sarà lunga da gestire anche per certe cose.
Sì, qui ci vuole l'esperienza, non bisogna farsi prendere dal nervosismo, bisogna essere concentrati, però allo stesso tempo, e credo che in questo Chivu sia un maestro, bisogna tenerli calmi, ragazzi, cioè non bisogna mettere troppa pressione, perché tutte le volte è stata messa troppa pressione, noi abbiamo sbagliato la partita. Quindi devono giocare come sanno e vada come vada, perché tanto... Guarda, se si va giù, non si va giù per queste due partite, perché lo si sapeva prima che le ultime due partite erano con Napoli e Atalanta, si va giù perché abbiamo perso o pareggiato tutti gli scontri diretti e i mali sono a monte, non sono attuali. Quindi bisogna giocarcela sapendo che abbiamo comunque un'altra possibilità. Non sentire i risultati degli altri, fregarsene, perché... noi possiamo anche salvarci perdendone due, perché non è detto che gli altri poi facciano risultati, attenzione, però secondo me si deciderà non questa domenica ma domenica prossima con l'Atalanta.
Allora, un po' di messaggi leggo. A Bologna in 4 anni di programmazione accurata hanno raggiunto la qualificazione alla Champions e la Coppa Italia. Noi in 5 anni di Kraus, una retrocessione, 3 campionati di Serie B, una promozione in A e una salvezza incerta ancora da conquistare. Ci scrive, questo è Beppe. Buongiorno, credo che a 32-33 punti quest'anno ci si salva. Chi ci insegue non sono il Real o il Barcellona e che vincano tutte e 3 domeniche noi perdiamo, troverei strano. Le pastette alle ultime giornate sono diminuite da quando i diritti televisivi prevedono più soldi ad ogni miglior posizione in classifica, che varia dai 400 ai 600 mila euro per posizione. Per dire, il Torino per esempio non regalerà niente, questo è Daniele. Questo invece è Mattia da Rimini, ma insomma sulle pastette non lo so, secondo me il fatto è proprio che non ci siano... verdetti, ecco, quello più che altro, perché ci sono veramente molte situazioni da definire, quello può dare una mano, ecco.
Sicuramente, ricordiamoci quello che è successo l'anno scorso, perché anche l'anno scorso fu una situazione, al di là della Salernitana, fu una situazione molto simile, soprattutto per l'ultima che doveva retrocedere, la beffa che è stata subita alla conclusione della partita dal Frosinone. Ecco, che si è visto scippare da una Serie A che secondo me era più che meritata, perché aveva fatto Di Francesco l'anno scorso, come quest'anno ha fatto un piccolo capolavoro considerando la qualità media della rosa.
La Roma a Empoli non giocò praticamente l'ultima mezz'ora.
Ecco, bravissimo, all'Empoli della, cioè, regalare è un brutto termine, però insomma ricordiamoci da bene. È stato anche l'affare Baldanzi, vabbè, lasciamo perdere, ecco, perché ci sono tutti questi incroci. Tra noi e il Napoli, io vorrei che vincere, perché un anno noi andammo in Serie B, perché il Napoli, e che ci fu anche la rissa all'interno del campo di gioco, ma ormai parliamo di tanti
c'eravamo, ti ricordo.
Fu la prima retrocessione in Serie B, fu l'anno del fallimento, il primo, ecco. No, forse no, ancora prima. So che c'era stata la rissa tra Gargano e altri.
Sì.
Ecco, e mi piacerebbe tanto battere il Napoli, la vedo dura. Ecco.
Guarda,
io mi fido molto del nostro allenatore, qualsiasi cosa possa accadere, spero che Chivu possa restare, perché comunque mi fido di Cherubini, cioè se Cherubini è arrivato, non è arrivato per stare a Parma per 2 o 3 mesi, è un uomo che può programmare è un uomo che può invertire la rotta e certo non poteva mettere le pezze degli errori che sono stati fatti quest'estate, perché oggettivamente ne sono stati fatti tanti. Abbiamo sottovalutato, secondo me, l'importanza della Serie A e sopravvalutato la nostra rosa anche a livello numerico.
Eh sì, anche perché effettivamente con una media punti, anche se negli ultimi anni insomma si è abbassata la quota salvezza, con squadre dietro che viaggiano di più, adesso il Parma sarebbe veramente in grande difficoltà, ecco.
Sì, ma hai perso, ricordiamo, io non so chi riusciranno a recuperare, e al di là del recupero bisogna che si recuperi gente che corra, non gente che stia in campo infiltrata o storie varie, perché non serve. Però oggettivamente noi abbiamo la rosa corta, l'abbiamo strapiena in alcuni ruoli e cortissima in altri. Questa è la verità.
Allora Guido, intanto era la retrocessione, nel 98 il Napoli è retrocesso a Parma,
sì.
a Parma.
Sì, ecco, ma sì. Anche noi retrocedemmo a
noi
causa
con
di
l'Inter,
una sconfitta. Sì, no, con l'Inter me la ricordo, ma la partita che fece retrocedere il Parma fu in casa con il Napoli e ci fu una grande rissa.
Sì.
Da quel momento il Parma poi non fece, perché era una partita fondamentale.
Ah sì, è vero, è verissimo.
Ma non mi ricordo l'anno, scusa, ma...
Adesso, promessa, ci andiamo a guardare. Intanto ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi.
Oh, sempre forza Parma. E io, ecco, sto facendo gli scongiuri da una settimana che a me del Bologna, oggettivamente, sì, sono contento, però interessa relativamente, a me interessa più il Parma.
Quindi, è certo. Guido, grazie.
Ragazzi, arrivederci.
Ciao. Allora, Mattia da Rimini, che ho tenuto in sospeso, io non voglio fare pessimista, ma più che sulle nostre forze voglio affidare i demeriti altrui, sperando che se ne tenga conto il prossimo mercato, speriamo a bene. Ciao Mattia, pausa per noi, pausa, pubblicità.
Palla in tribuna. Avo Prorit, associazione volontaria promozione ricerca tumori. Dal 1982 tra la gente, per la gente, in Parma e provincia. Informazione, prevenzione, ricerca, assistenza in campo oncologico. Un aiuto per chi ti aiuta. Sostieni i nostri progetti destinando il 5 per 1000 all'Avo Prorit.
A volte grande è ampio, a volte grande è enorme e a volte è immenso. Ma a volte grande è solo grande e a volte è proprio quello di cui hai bisogno. Nuovo Dacia Bigster. Grande bagagliaio, grande tetto panoramico, grande motore ibrido, prezzo piccolo. Vieni a provarlo nei nostri showroom anche domenica.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, la seconda parte di Palla in tribuna. Abbiamo toccato vari aspetti che riguardano il mondo Parma e insomma ci sono tanti aspetti anche che, anzi forse anche di più possiamo dire, perché immagino che il dibattito sia ampissimo. Noi ne parliamo, guardiamo in casa Napoli, con William Squotto di iamnaples.it. Ciao William.
Ciao Marco, un buongiorno a tutti e a tutti i radioascoltatori.
Allora, devo dire che non riesco a immaginarmi come si stia vivendo questa settimana a Napoli. Com'è il clima?
Allora, c'è da dire che si vede che il Napoli ha vinto lo scudetto 2 anni fa, perché altrimenti la città sarebbe già collassata su se stessa. C'è, c'è ansia, ma non c'è quell'ansia che, di 2 anni fa, perché comunque il grosso pensiero è stato tolto. Però adesso, dopo il pareggio con il Genova, c'è la paura di perdere un campionato che sembrava già vinto e più. Poi, se parlando di me, cioè io non ho mai, cioè ho sempre pensato che si arrivasse all'ultima giornata, e infatti si arriverà all'ultima giornata punto a punto. Però c'è molta ansia dopo il pareggio con il Genova, però c'è l'aspetto importante che c'è Antonio Conte sulla panchina, che per questi momenti è una garanzia. Poi il pallone, lo sai meglio di me, può cambiare, basta un episodio e cambiano i giudizi.
Cosa vi aspettate dalla conferenza di domani di Conte? Se è in programma, perché non so ancora il programma, chi vi parla domani, però insomma Conte la prima mossa la fa già in conferenza, no? Il giorno prima della partita.
Sì, allora, nelle ultime settimane la sta tenendo di solito il giorno prima, quindi ancora non è stata comunicata se o domani o sabato, penso più sabato, poi non lo so, vedremo. Sì, ma lui secondo me cercherà di, vabbè, prima di tutto ribadirà il lavoro fatto, perché ribadirà il punto che Napoli è partito dal 10° posto dell'anno scorso e da tutti i miglioramenti fatti fare alla squadra. Poi credo cercherà di mettere calma, cioè di tranquillizzare tutto l'ambiente e tutto.
Chi gioca?
No, allora per il momento, allora sicuro Lobotka no, ahimè. Dovrebbe essere al netto di Lobotka, quindi dovrebbe giocare Gilmour, dovrebbe essere la stessa formazione vista con il Genova, quindi con Olivera difensore centrale, Spinazzola terzino sinistro, Raspadori davanti con Lukaku nel più classico 4-4-2, che poi vabbè, cioè con il pallone ovviamente ci saranno vari cambiamenti.
Certo.
I giocatori ruotano come in tutte le squadre.
Eh sì. Secondo te, ti chiedo che impressione avevi avuto, secondo te quanto fa testo la gara dell'andata? Arrivò un Parma che giocò un primo tempo secondo me molto 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 importante, poi calò nella ripresa, ci furono anche episodi arbitrali che fecero discutere. Adesso il Parma ha un po' cambiato pelle, ecco, che ricordo hai di quella gara?
Beh, allora diciamo che è stata un po' la gara spartiacque del campionato del Napoli, perché appunto probabilmente se non fosse successo quello che è capitato negli ultimi minuti, cambiava tutto la stagione del Napoli, critiche già a Conte, perché appunto si era partito dalla sconfitta di Verona e tutto. E vabbè, ovviamente sarà un altro Parma, perché appunto c'è un altro allenatore, ma adesso da quello che ho potuto vedere è un Parma, cioè un po' più solido, cioè nel senso che
accorto.
Poi ho visto, poi ti ripeto, io ho visto Parma Juve, Parma Inter, quindi c'è Parma Como, che ovviamente c'è stata una partita strana, Parma Como, cioè pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, e quindi mi aspetto un Parma. L'altro giorno, intervistato l'agente di Juric, mi ha detto il Parma dovrà lavorare sui nervi, e mi aspetto un Parma che appunto stia sul pezzo, non concederà nulla a Napoli, è pronto a ripartire con qualche lancio lungo. Non penso che Juric partirà dalla panchina, Napoli si ha tanto timore dopo i primi due gol presi di testa della stagione con il Genova, si ha tanto timore dei colpi di testa di Juric. Quindi questo è. Mi aspetto un Parma che appunto non faccia giocare, cioè aspetti il Napoli pronto a ripartire, tutto in un clima molto infuocato. Ci aspettiamo questo.
Allora, il settore ospiti è andato bruciato in pochi secondi, immagino anche con tanto rammarico, perché immagino che siano state anche delle code significative per prendere i biglietti, soprattutto a Napoli. E c'è la possibilità che arrivino anche dei tifosi senza biglietto?
Io non te lo, cioè sì, ma non perché, cioè, capita, lo sai meglio di me, capita un po' tutto in, sì, in tutte le tifoserie, soprattutto quando ci si gioca così tanto, quindi sì, non mi sorprenderebbe qualcuno senza biglietto. Poi là, lo sai ancora meglio di me, scusa se ripeto sempre questa frase, ma là è pieno di napoletani, cioè di origine partenopea, cioè ho almeno due amici che sono di Napoli ma abitano lì.
E hanno non hanno il biglietto ovviamente, non sono riusciti, credo che sia stata un'impresa a comprarlo.
No, questi miei hanno tentato ma non sono riusciti a prenderli.
Ah sì. Allora William, grazie per essere stato con noi, abbiamo avuto una visione anche dell'attesa che c'è a Napoli e a questo punto buona partita.
Anche a voi, grazie mille.
Ciao. Allora, qui ho tantissimi messaggi in coda, c'è anche chi ci scrive dall'estero. L'Empoli è inguardabile, c'è un ascoltatore che ci manda questo messaggio, è arrivato prima quando parlavamo dell'Empoli, e sì, anche secondo me, ok, siamo d'accordissimo. Invece qui era Vito che dice, Schittone, non autogufiamoci su. Ma no, secondo me Guido, cioè, secondo me bisogna essere anche ottimisti, positivi, non soltanto. La classifica può far essere positivo chi ti fa Parma, ecco, poi va completata questa operazione. Basta un pari, ci chiede Luca 61 al Bologna, complimenti, ma non ha il tasso del Milan, dobbiamo replicarli. Questo è un altro messaggio, a parte Bernabé Keita, abbiamo centrocampisti della Serie A? Lo chiede Pippo e lo chiediamo a Beppe Milano dopo, va bene, che è il nostro ospite più avanti, dopo che faremo una piccola sosta. Non lo so, secondo me Somme è da Serie A, insomma, dai, non è brillantissimo, però le sue incursioni così ci stanno in Serie A, quindi non è un momento brillante, però non è che nelle altre squadre, nelle altre ultime 6 abbiamo tutti e 3 centrocampisti più forti di Somme, quindi poi il livello viene dato un po' dalla media, soprattutto da come sono le avversarie. C'è Somme e Steve, se sta bene, quest'anno non è stato secondo me molto da Serie A perché non c'è mai stato, ecco. Allora mi vorrei anche dire Bernabé, finché non si afferma in Serie A in maniera definitiva, non è ancora quel giocatore che abbiamo visto in Serie B, ma in un contesto molto più complesso, quindi anche la valutazione di Bernabé deve venire secondo me su un arco di partite numerose, ecco. Ha fatto vedere cose molto importanti, però quest'anno insomma è un anno rimandato, possiamo dire così, quindi insomma tutti i giudizi sono legati a tanti fattori. Diego ci scrive: date troppo per scontato le due vittorie dell'Empoli e la vittoria del Lecce sul Torino. No, io non le do per scontato. Il Parma non è in formissima, nemmeno il Napoli sta benissimo, attenzione al Monza. Guarda, sono d'accordissimo con te Diego, io vedo molto complesso, molto difficile e improbabile, anche come dicono i bookmakers, che ci siano 3 squadre che fanno 6 punti dietro, anche soltanto 2. Se i bookmakers danno delle quote retrocessione così basse per Lecce, Empoli, Venezia, han fatto i loro calcoli, cioè lavorano su grandi numeri e grandi probabilità, quindi insomma bisogna tenere in considerazione anche questo. Sono d'accordo con Diego. Sarà l'ora di Lovic, scrive Romano. Chissà che, non so, è così, per giocare dietro a 5 non venga centrato Valeri e venga tenuto largo Lovic, sarebbe forse un azzardo? Non lo so, ditemelo voi. E a Bologna Saputo ha impiegato più di 10 anni per portare a casa qualcosa, e se non avesse avuto la fortuna di prendere Empoli in semifinale e peggior Milan degli ultimi anni in finale, probabilmente quest'anno erano fuori da tutto. Il paragone con Kraus non ha senso, scrive questo ascoltatore. Non lo so, però parlano i fatti, per ora adesso ha raggiunto un livello molto alto il Bologna, quindi speriamo che anche il Parma riesca poi, programmando per, non so, per selezione naturale, anche con una stabilità societaria, e poi a superare tanti altri. Va detto che in questi anni Saputo ha investito, ha speso, non ha mollato pur non iniziando il cantiere dello stadio, ed ha raggiunto dei risultati. Quando saremo al 10° anno dell'era Kraus faremo il paragone. Freo, nostro re dei pronostici, Parma-Napoli 1x. Freo, ci sentiamo in diretta live dopo la partita, se ci hai preso. Io confido molto in Freo, ragazzi, perché l'anno scorso le ha prese tutte. Credo che la partita sarà domenica condizionata. Altro messaggio, Mick da Conte: salterà come un grillo, dito sempre puntato sull'orologio come Mazzarri, no? E polemica ogni fallo. Sarà fondamentale avere l'approccio mentale giusto e non cadere in provocazioni. Mamma che ansia queste 2 settimane, Mick. Però marcarlo c'è chi vuole dall'altra parte, che basta uno sguardo, eh? Siccome potrebbe esserci spettacolo a bordo campo. In Serie A ce ne sono tantissimi, molto peggio di Somo. Questo è Luca, io sono d'accordo con te, ancora con Somo, ma ringraziate che ha un fisico d'acciaio, altrimenti dai, sosteniamoli senza fronzoli. Questo è Vito. Questo invece è Sandro di Poviglio. Bernabé, è tempo di maturare quest'altrano in Serie B. A te, Sandro, proprio sei convinto della B, eh? No, se il Parma va in B, secondo me Bernabé non resta, ve lo dico. Ma il Parma, dai, non siamo pessimisti. Keita come centrocampista è da, come lo è Som, come Ondrej, che è un potenziale buon tre quarti. Bisogna guardare anche il potenziale sviluppo in base all'età. Stefano, vi piace questo tema di quanti centrocampisti siano da Serie A nel Parma? Diciamo che ha pochi centrocampisti il Parma che stanno bene. Quello è un problema, che non c'è un vice Bernabé, non c'è un regista che non sia Bernabé. Quello è stato, secondo me, l'errore di mercato. Ecco, poi dopo ditemi se siete d'accordo, però secondo me con un centrocampista coi piedi buoni da media bassa Serie A il Parma avrà avuto un'opzione diversa in mezzo al campo, invece devono giocare sempre gli stessi. Allora, pausa, tra poco andiamo poi con Giuseppe.
Palla in tribuna.
Ehi, come va la ricerca dell'auto?
Ancora niente.
Sempre indeciso tra ibrido ed elettrico?
Sì.
Ma lo sai che non devi scegliere? La nuova Ford Kuga Plug-in Hybrid è ibrida sempre ed elettrica quando vuoi. Ora con anticipo zero e tasso zero.
Vieni a provarla da Gruppo Ferrari Concessionaria Ford, via Toscana 45A, a Parma.
Notizie dalle aziende sanitarie di Parma. Se hai una vita sessualmente attiva, fai il test HIV. È semplice, anonimo e gratuito. Nell'ambito dell'European Testing Week, sabato 24 maggio dalle 10 alle 14.30, vieni in Piazza della Steccata a Parma. Potrai fare il test con i professionisti delle due aziende sanitarie. Proteggi te stesso e gli altri anche tutto l'anno, prenotando l'esame al numero 800-856-080. E ricorda, quando hai rapporti sessuali, usa il preservativo. È la prima difesa contro l'AIDS e in generale contro le malattie a trasmissione sessuale. Per saperne di più consulta i siti www.ausl.pr.it e www.ao.pr.it.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua sulfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Oh, ci torna a scrivere Gianni, il Cavalier. Ciao Gianni, ho sempre avuto un atteggiamento pessimista verso il Parma quest'anno, ma ora voglio cambiare in queste due partite finali, voglio fare l'ottimista, diamo tre gol al Napoli e tre all'Atalanta e via, tutti i problemi. Chissà se è d'accordo anche Beppe, ciao Beppe.
Ma magari Gianni, ma magari, ma lo invito in trasmissione se è vero, lo abbracciamo in diretta perché sarebbe... fantastico, buono l'ottimismo, vedi, è venuto l'ottimismo alla fine quando forse un po' tutti dopo la partita con l'Empoli ci siamo un pochino seduti, invece lui mi piace, ha un ottimismo che fa bene, fa bene.
Invece, allora vabbè, intanto adesso scusa, faccio qua c'ho il tablet che sta esplodendo oggi, perché si sono accaniti sui centrocampisti, ti devo fare una domanda dopo. Allora, prima di perderci partita per la tangente, stasera c'è calcio e calcio, quindi sfogatevi anche lì, poi insomma c'è un bel parafulmine, c'è Luca a cui scrivere stasera e...
Lui ha quel ruolo, Luca Ampollini ha quel ruolo, da parafulmine, tutte le cose che non vanno bene dite che è colpa di Luca Ampollini, che insomma se questo è propedeutico al Parma lui sarà il primo a esserne contento. Avremo anche Sandro Melli che insomma ci potrà dare davvero una enorme mano per capire come si vivono queste situazioni, anche se lui fortunatamente col Parma di situazioni così complesse non ne ha vissute, ma insomma la tensione la conosce bene di un prepartita importante. E poi a casa Ferrari ci saranno due che insomma il Parma lo seguono, abbonati, Luca Mattioli e Luca Lucchi, ahimè non riusciamo a liberarci dai Luca, ne avremo quattro in trasmissione, però insomma tutti e quattro potranno dire la loro questa sera.
Allora, prima ci scriveva l'ascoltatore Pippo, vorrei segnalare secondo tempo con l'Inter, l'unica partita dove abbiamo giocato a calci, al di là del gol ha fatto girare la squadra, lo hanno visto tutti, dopodiché ci si può solo arrangiare e sperare, parlava di Bernabé, e prima voleva chiedere a Guido Schittone, ma ho letto il messaggio troppo tardi, secondo, e lo chiedo a te allora Beppe, secondo te a parte Bernabé e Keita abbiamo centrocampisti da Serie A?
Prima sentivo che parlavi di Somme,
che allora, molti hanno difeso.
Ecco, io voglio dire, secondo me servirà un rinforzo il prossimo anno. Io ribadisco che una salvezza a quota così bassa ce la sogneremo per anni e anni, quindi il prossimo anno si deve fare un passo avanti enorme per riuscire a racimolare più punti, ma speriamo anche la maturità. Secondo me a centrocampo Somme ci può stare, anche se probabilmente potrebbe anche avere un ruolo di rincalzo. Credo che un paio di centrocampisti li dovrai prendere. Keita sta crescendo, teniamocelo di conto. Bernabé sicuramente, io ci metto Somme. Ecco, Estevez probabilmente ha dimostrato quest'anno, anche con gli infortuni, di non essere all'altezza. Diciamo, un tris ce l'abbiamo se giocheremo sempre con questa... assetto tattico, forse ne servono altri due per essere più tranquilli.
Ah sì. Allora, stasera c'è calcio e calcio, qui continuano ad arrivare dei messaggi, non perdetevi la puntata perché davvero siamo vicinissimi alla partita che credo Beppe tu stia seguendo anche tanto dal punto di vista dell'ordine pubblico per Gazzetta di Parma, perché insomma non è una partita qualsiasi.
Non è una partita qualsiasi, sentivo il nostro collega da Napoli che gli hai fatto la domanda sui tifosi che arriveranno senza biglietto, speravo dicesse no, non ne sono previsti, ma invece purtroppo i rumor dicono che insomma qualcuno proverà ad arrivare.
Qualcuno è già qui vicine. Comunque anche.
Qualcuno è, dico, dalle zone vicine, vuol dire anche dalle città vicine per seguire questa giornata. Teniamo presente che probabilmente, qua si fa il calcolo della probabilità, per lo scudetto sarà tutto rinviato, anche perché speriamo ovviamente che faccia un buon risultato il Parma. Ma è chiaro che ormai mancano due partite e quindi i tifosi del Napoli cercano di viverla da vicino. Sicuramente anche noi abbiamo il sentore, come diceva il collega, che c'è meno effervescenza rispetto a due anni fa, ma è certo che sarebbe un risultato incredibile. E poi, vista la prospettiva partenopea, il pareggio con il Genoa fa pensare alla necessità di essere ancora più vicini alla squadra. Quindi qualcuno probabilmente potrà arrivare a Parma solo per accontentarsi di applaudire e di incitare il pullman che entra allo stadio, e questo ovviamente giocando di sera, che a Parma sappiamo bene le forze dell'ordine non preferivano come orario, ma questo poi è stato deciso, e alla fine questa sarà davvero una serata molto delicata da vivere, al di là della presenza o meno del Napoli, perché sono presenti dei tifosi che probabilmente allo stadio non potranno entrare e quindi in quelle ore saranno all'esterno.
Beppe, grazie davvero per essere stato con noi, buon calcio e calcio.
Grazie mille, ciao Marco.
Ciao. Allora, qui ho tantissimi messaggi, ho 3 minuti rotti, li leggo tutti. Se andiamo in B, Kraus deve fare come ha fatto il Sassuolo, Francesco, con una faccina arrabbiatissima, cioè tenere tutti i giocatori e portarseli in Serie B, ma ci pensiamo più avanti, dai, facciamo così. Sicuramente hai ragione sul centrocampo, ma noi paghiamo il mercato estivo completamente sbagliato e anche quello invernale, squadra troppo inesperta, Roberto. Sì, ma siamo su certe cose, siamo d'accordissimi. Sembra che le altre squadre che lottano con noi abbiano partite facili, quindi 3 punti. Partite semplici, quindi 3 punti facili. Non credo sarà facilissimo per quell'Empoli visto contro il Parma vincere a Monza. Per quanto riguarda il Lecce potrebbe anche vincere con il Torino in casa, ma non sarà facilissimo. Poi il Venezia nelle prossime due va a Cagliari e Juve in casa, le vince tutte, a noi basta un punto in 2 partite e lo faremo sicuramente. Sono ottimista, ciao Henry. Questo è il nostro amico Luca che vuole salutare Beppe, ma lo facciamo di persona. Poi sarebbe bastato tenere Cyprien, Mick. Non lo so, sai, secondo me serve a qualcosina in più. Siccome resteremo in Serie A, avremo anche Ordóñez come centrocampista, di cui si parla molto bene, Ampo 60. Forza ragazzi, vincete contro il Napoli, per me è come un derby, orgoglioso di tifare la squadra più bella d'Italia. Paolo da Agropoli, da Salerno, provincia di Salerno. Ciao Paolo, è bello quando ci scrivono da lontanissimo. C'è un ascoltatore, quello Mick, che c'ha un prefisso straniero, ci scrive da Gran Bretagna. Se sei in linea, scrivimi da dove sei da Glasgow. Dato che siamo carenti di centrocampisti e visto che il Venezia andrà in B, Parma prenota Busio, che è buono. È interessante Busio, sì, come giocatore, grandissimo dinamismo. Non so, in A quest'anno ha fatto così. La colpa di questa situazione l'abbiamo detto e ridetto, la società che ha sovrastimato la squadra, che è da A2 ma non c'è qui, è da B. Speriamo che Cherubini e prossimo arrivo in luglio di Paratici, che finisce la squalifica, siamo a posto. Sandro da Poviglio, e vedremo se arriverà Paratici, non lo so. Prima ho detto domani parla Chivu, mi sono sbagliato, pensavo fosse venerdì, parla sabato, dovrebbe parlare sabato. Se ti salvi a centrocampo arriva anche Ordóñez, ci scrivono, ci ricordano. Comunque, dipendendo tutto da noi, se dovessimo andare in B ce lo meriteremmo. Non si è mai visto una squadra che ha fatto solo 10 punti con la classifica di destra che si salvi. D'altra parte non si è mai vista retrocedere una squadra che ha fatto tanti punti con la classifica di sinistra. Speriamo e dita incrociate. Poi il prossimo anno abbiamo l'argentino che dicono sia bravo, in tanti lo citano. Allora, questo è Stefano, pochissimo tempo ancora. Noi abbiamo pochi centrocampisti puri, purtroppo molti leggerini, ali e mezzali. Inoltre, dei pochi centrocampisti alcuni sono già sviluppati come potenziale, più di così non crescono. Vedi Hernani, ad esempio, e comunque poca esperienza da e da prestazione atletica da, anche per questo sono rotti. Stefano e Steve, se è al suo massimale, non è da A, troppo delicato ad alti ritmi. Bernabé sicuramente il migliore nel suo ruolo, però deve dimostrare molto ancora, purtroppo si rompe spesso. Se si rompe spesso la A non avrà pietà. Questo è Davidone, presente solo adesso per motivi logistici. Mio parere lo esprimerò solo domani, come ho già detto tutta la settimana sono molto preoccupato, a differenza di altri penso che le squadre dietro faranno punti invece. Speriamo bene, no? Domani non tocca a me. Da Londra ci scrive Mick, che bello. Saluti a Luca, sono le 15 in punto. Grazie Simonetta in regia, c'è anche domani a Palla in Tribuna. Noi con me ci troviamo domenica dopo la partita diretta live. Ciao a tutti.